Didn't know what time it was, and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down, some rock and roll, out of solid said. Then the life that seemed to fade come back like a slow voice on a wave of phase. There were no DJ, they was hazy cosmic jive. There's a storm and waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blow our minds. There's a storm and waiting in the sky. He told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. I had to find someone, so I picked on you. Hey, that's far out, so you hit him too. Switch on the TV, we may pick him up on the channel too. Look at your window, I can see his light. If we can sparkle him a lens tonight. Don't tell your papa, or he gets up, lock it and try. There's a storm and waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blow our mind. There's a storm and waiting in the sky. He told us not to blow it, cause he knows it's not worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. There's a storm and waiting in the sky. He told me not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie.
Andrea Miró, Andrea Miró dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos, che con estrema eleganza ha aperto il primo appuntamento del 2026 di Live Pop. Io sono Claudio Agostoni, ancora un ringraziamento a tutti voi che siete qua in sala. Stasera iniziamo con un sold out e particolare che per la prima volta avremo due giovedì dedicati allo stesso artista, perché anche giovedì prossimo ci sarà un altro appuntamento con la musica di David Bowie. Giovedì prossimo si sta costituendo, siamo in periodo di mercato, calciomercato, ma anche per quanto riguarda la super band che si esibirà giovedì prossimo, sono in corso trattative serrate. Domani dovremmo saperne di qualcosa di più e pubblicheremo l'annuncio con chi suonerà la settimana prossima. Ma oggi, come avete sentito, siamo partiti con estrema eleganza con Andrea Miró. Non è l'unica musicista che è con noi questa sera, anche Giancarlo Onorato, che ora ci raggiunge sul palco. Vai pure. Quest'oggi il protagonista, oltre ovviamente a David Bowie in pectore, è Paul Morley, che è l'autore di un libro molto bello, e questa sera ne parleremo. Ne parleremo con Ezio Guaitamacchi, che cura la collana per cui è uscito questo libro, edito per i tipi di Oepli, e con Leonardo Folieri, che ne ha fatto la traduzione e che anche loro ci raggiungono in questo momento sul palco. A Leonardo, che ha incontrato Paul, gli chiedo di farci una piccola scheda introduttiva dell'autore del libro.
Buonasera a tutti. Paul Morley è sicuramente un autore autorevole, perdonate questo gioco di parole, perché non solo aveva già scritto un libro su David Bowie nel 2016, The Age of Bowie, molto bello, un po' più biografia nel senso canonico del termine. Qui invece lui è andato oltre, perché è riuscito a non seguire l'ordine cronologico della vita particolare, artistica e non, di David Bowie, ma è riuscito a descriverne molto bene la personalità, partendo da un approccio naif, molto di questi tempi, perché lui ha iniziato a guardare, come possiamo fare noi tranquillamente da casa, i video su YouTube di David Bowie, apparizioni ospitate dal vivo, e da lì ha iniziato proprio a esaminare le sue risposte, la prossemica, e da lì ha capito anche qual era il periodo storico in cui si muoveva David Bowie, e da lì è riuscito poi anche a raccontare tutta la sua vita, ma appunto descrivendone molto bene la personalità. Questo per me, in breve, è stato un grande lavoro che ha scritto Paul Morley, e, per dire una banalità, ma ci credo in quello che dico, in realtà è il libro che avrei voluto scrivere io su David Bowie.
Ezio, a proposito, abbiamo detto il libro in una collana che tu curi, come ha già ricordato Leonardo, non è la classica biografia.
No, assolutamente, basta vedere dall'inizio, no? Lui gioca molto sulla duplicità del soggetto e parte con i famosi due occhi di David, no? Uno dei quali ha avuto un problema dopo che un amico, che peraltro poi è diventato un suo amico fraterno e poi ulteriormente un collaboratore artistico, ha curato molte copertine, suo amico George, che penso litigarono per una stessa ragazzina, sì, e gli sferò un pugno. Però guarda, è una cosa incredibile, perché lui parte proprio da questo, ed è ho avuto la fortuna di incontrarlo, Bowie. È la cosa che non ti colpisce soltanto l'occhio, colpisce quanto sono acuti i suoi occhi. Mi sono venuti in mente altri personaggi che ho visto da vicino, non so, Lou Reed, amico suo, Sting, cioè tutta gente che ti fa capire subito, a te giornalista, quasi ti dice: tu sei un pirla. Questa è la prima impressione che ti dà, cioè, nel senso, noi ne sappiamo molto di più di te, e quindi incute soggezione, oltre all'aspetto puramente estetico. Una curiosità: Paul Morley ci ha raccontato che, pur essendo stato uno dei collaboratori principali, soprattutto per quello che riguarda la mostra bellissima che era atterrata anche in Italia, a Bologna, che si chiamava Bowie Is, non l'ha mai incontrato.
Gliel'ho chiesto e ha detto no, non l'ho mai incontrato.
Non l'ha mai incontrato, però è veramente impressionante il lavoro che ha fatto, no? Un esempio, magari banale, ma che vi dà l'idea. In due pagine, se poi pigliate il libro, vi renderete conto che non vale solo per queste due pagine, ma per gran parte del volume. Pagina 143 e pagina 144. In queste due pagine vengono citati i seguenti musicisti: Charles Aznavour, i Procol Harum, Sophia Loren, canterina, Peter Seller, canterino anche lui in questo caso, Sandy Shaw, Bach, i Beatles, i Black Sabbath, Claude François, Elton John, Paul Anka, Frank Sinatra, Elvis e Sid Vicious. 14 artisti, 14 mondi musicali, cioè non è solo un libro su David Bowie questo.
No, è un libro su David Bowie. Gli ultimi,
non è solo.
Te la risolvo perché ovviamente Polanca, Frank Sinatra, Sid Vicious per la storia di My Way. Si vede già sul retro della copertina di Hunky Dory, Inspired by Frankie.
Dopo ce la Life racconto
Mars,
questa cosa.
E quella è, diciamo, gli accordi. Lui riprende My Way e da lì arriva poi a Life on Mars. Però è fatto, cioè, è uno, come disse Tony Visconti, suo amico fraterno, produttore, col cui ha avuto anche degli alti e bassi, perché poi certi periodi magari le loro strade si allontanavano, poi tornavano insieme a lavorare, ad essere appunto amici. Tony Visconti diceva di David Bowie è l'artista che è riuscito ad attingere da più fonti possibili, il che l'ha reso particolarmente originale, e credo che sia la migliore descrizione di David Bowie, perché davvero lui prendeva da vari stili, da proprio varie citazioni. Ad esempio Starman, che abbiamo ascoltato magnificamente da Andrea Mirò, a un certo punto lui dal vivo fa capire che è arrivato anche a Somewhere Over the Rainbow, e quindi la canta proprio verso la fine del ritornello, ci mette Somewhere Over the Rainbow, Judy Garland, perché lui, cioè, era curioso, era una personalità anche inquieta, perché poi di questo parla anche Paul Morley, però non si adagiava poi sulle formule consolidate una volta che erano consolidate, poi andava oltre.
Ha detto una cosa, secondo me curiosa, mi ha colpito. Sapete che il nome vero era David Jones, no? E parlando proprio dei vari personaggi che ha creato Bowie, no, nel corso della sua carriera artistica, a un certo punto muore verso la fine, mi pare, dica: ho la sensazione che David Bowie sia soltanto un altro dei personaggi di David Jones. Perché questa capacità di entrare nell'arte a 360 gradi, compresa quella degli ultimi giorni di vita. Bowie è riuscito a trasformare in arte anche il suo fine vita.
Sì, sì, poi ne parliamo. Chi è qui in sala vede che c'è una sedia vuota. Doveva essere con noi Ivan Cattaneo, che è vittima dell'influenza che sta beccando molte persone. Quest'oggi ci ha mandato un file audio, ve ne faccio ascoltare un pezzettino, dopo ascoltiamo la seconda parte.
Buonasera Ezio, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare, sempre nel mio cuore, fa anche rima, che vuoi di più. Sono Ivan Cattaneo, sono una delle vittime italiane dell'influenza, per cui non sono potuto venire questa sera ad essere lì con voi, mi spiace tantissimo, veramente. Che dire, io non David Bowie l'ho conosciuto che avevo 19 anni, quindi ero proprio un ragazzino, tramite il suo agente discografico, Mark, me lo fece conoscere a Portobello Road un pomeriggio, però era molto strano, perché probabilmente stiamo parlando del 1971, quindi era agli inizi di carriera, non era famosissimo come lo divenne poi. Mi ricordo che io gli ho regalato una bancarella, gli ho regalato una sciarpa tibetana, e poi lui se n'è andato, l'ha dimenticata o non volutamente. Sono nate anche un po' di polemiche ultimamente sui social, perché quei clickbait mettevano come strillo che David Bowie era geloso di me, ma non ho capito di che cosa poteva essere geloso. Io avevo 19 anni, non cantavo nemmeno, lui non sapeva nemmeno chi fossi, se non tramite il suo agente che mi portava in giro, e a lui probabilmente era invece un po' infastidito, perché voleva che il suo agente lavorasse e non si portasse il ragazzino italiano attorno nelle sale di incisione o roba del genere, insomma. E però è stata un'esperienza così, mi ha fatto conoscere poi tanta altra gente, mi ha fatto conoscere Cat Stevens, che era decisamente anche più simpatico, più disponibile per certi versi.
Ecco, una curiosità, visto che accennava a questo aspetto, David Bowie era più Van Morrison come simpatia o più che Stevens? Cioè era una persona...
Secondo me né l'uno né l'altro, no?
Van Morrison, lo dico perché tanto bravo quanto non proprio una persona empatica con cui andarci a bere un caffè.
No, secondo me più quelli che ti ho citato prima, Sting, forse Lou Reed, magari Lou Reed un po' più scontroso, più ostico, però questi personaggi, ti ho detto, molto, che ti guardano un po' dall'alto in basso, però che hanno uno sguardo che è, come dire, non puoi pensare che siano degli stupidi, ecco, cioè hanno uno sguardo molto molto acuto.
Sul palco con noi, oltre ad Andrea Mirò, anche Giancarlo Onorato, al quale chiedo che brano ci fa ascoltare.
Buonasera, io faccio ascoltare un brano dell'ultimo periodo di Bowie, quello che io personalmente amo di più e trovo più interessante. Il brano è Where Are We Now? È un brano del 2013 e riflette un po', diciamo, la parte più filosofica, più riflessiva, è quella in cui il personaggio Bowie è un po' caduto ed è tornato in immersione, il Johnson, l'uomo attempato che comincia a fare i conti con la sua esistenza e soprattutto col finire del tempo. How'd you get the train from Baltimore Plant? You never knew that I could do that, just walking the town. Sitting in the jungle, an alberg comes to see. I'm lost in time, near Cadeve, just walking the day. The moment you know Dwellings of the people, crossbows are broken, fingers are crossed, just in case, walking the tent. Where are we? The moment you know. Where are we now? Where are we now? The moment you know. As long as I'm, as long as there's I'm, as long as there's rain, as long as there's rain, as long as there's fire,
as long as there's fire, as long as there's me, as long as there's you. As long as there's me, as long as there's you, as long as there's me, as long as there's you.
Giancarlo Onorato, dal vivo, nell'auditorium Meteo Stratos, qui a Radio Popolare, all'interno di Live Pop, una serata dedicata a David Bowie. Abbiamo come guida per questa serata il libro di Paul Morley, edito per i tipi di Oepli, David Bowie, come è scritto di sguincio, non me lo ricordo.
Oltre lo spazio e il tempo.
Oltre lo spazio e il tempo. Prima ricordavo di quelle due paginette, no? Quelle due paginette hanno molto a che fare con una persona, e uno degli aspetti intriganti di questo libro è che consente anche ai non addetti ai lavori di conoscere chi c'è alle spalle magari di un successo, di una canzone, e nello specifico dietro a molti di quei 14 nomi c'è un tale David Platz.
Fu il primo editore musicale di David Bowie. Questa, se fosse stata l'interrogazione di chimica al liceo, non rispondevo, però questa la sapevo. Meno male.
Beh, era un personaggio comunque della Londra dell'epoca.
Però sì, fu il primo editore musicale, fu quello che poi non fu quello che mise in contatto, era però sempre nell'entourage quando poi si conobbero anche Bowie e Visconti all'inizio. È un libro molto basato sugli incontri e sulle collaborazioni di Bowie, anche per intenderci con alcuni fotografi molto importanti. Pensiamo a Brian Duffy, quello della foto del fulmine, che però non ha fatto solo quella, la saetta, diciamo, la copertina di Aladdin Sane, per intenderci, però aveva fatto anche Scary Monster, aveva partecipato anche ad altre session fotografiche con Bowie. Un libro appunto sugli incontri, e per questo quindi si capisce come tutte queste persone abbiano influenzato in qualche modo, anche proprio come se le sia scelte anche bene Bowie. Sono veramente, si contano neanche su meno di una mano gli episodi meno fortunati, pensiamo a quando doveva ancora arrivare al successo. Però ti fa capire anche il paradosso che ha vissuto Bowie stesso. Noi diremmo forse tra gli incontri più importanti Visconti, sì e no, perché Visconti non produce Space Oddity, la canzone, produce tutto il resto dell'album, ma Space Oddity no, perché dice che Bowie si vuole ruffianare la BBC, i media, per l'allunaggio imminente, e cosa che in parte avverrà, perché utilizzeranno il brano Space Oddity per i servizi sulla Luna. Lui non partecipa all'epopea Ziggy Stardust, per esempio, quindi... Però è un incontro fondamentale, quindi ce ne sono veramente tanti, ne ha vissute veramente tante Bowie, e sono tutte sempre molto particolari.
No, mi è venuto in mente, prima hai citato My Way, e volevo chiederti se Life on Mars si può considerare un po' la My Way di
David Bowie. Sì, certamente, perché era proprio quello il discorso che facevo. Lui aveva avuto l'incarico proprio di scrivere questo brano sul testo francese che c'era già, avrebbe dovuto scrivere poi la sua My Way, la cosa non andò in porto, e poi però non buttò quello che aveva fatto, il lavoro che aveva fatto. Poi Polanca scriverà My Way per Frank Sinatra, e lui invece da lì ricaverà in qualche modo Life on Mars.
Claudio, ho visto che la prossima puntata è ancora su Bowie. La pronuncia è Bowie, non Bowie, please.
Sorry.
Vedi che applaudono gli spettatori, come dire, competenti Bowiani di Radio Popolare. No, una cosa che non mi ricordo se la dice Paul Morley, però a un certo punto la fa trapelare. Il fatto che, vabbè, questa è la storia che tutti gli artisti hanno antenne che captano le cose, che poi è un modo elegante per dire che ciulano da altri. Bowie è uno che da questo punto di vista è stato veramente sensazionale, nel senso che è capace poi di ritrasformare a modo suo. Però mi pare che l'aneddoto che riguarda Mick Jagger, che qui non è citato, riguardava la copertina di un disco, credo di Diamond Dogs, sì, quella sì, che è uno dipinto di un pittore belga che i Rolling Stones avevano per primi assunto per fare la copertina di un disco, ma che quando invece Bowie l'ha saputo, l'ha beccato lui, è uscito per primo con la copertina di Diamond. E Jagger quella volta disse: se siete in camerino con David Bowie e avete un paio di scarpe nuove, rinchiudetele nell'armadietto.
Poi, per la cronaca, il pittore belga farà sia il dipinto dei Diamond Dogs sia It's Only Rock and Roll dei Rolling Stones, però dopo, perché l'esclusiva l'aveva presa voi.
Io ne approfitterei per fare una doppietta e quindi chiederei ai due musicisti e facciamo un brano dietro l'altro, non so chi,
sì, chi... Robby?
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can be seen. I've got drama can be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high, it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. They just like me. Oh, by the time I've got to New York, I was living like a king. That I've used up all my money. I was looking for your ass. This way or no way, you know I'd be free, just like that bluebird now, and they're just like me. Just like that bluebird, oh, I'll be free, and they're just like me.
Andrea Miró.
Grazie.
couldn't skip this feeling with my China girl. I'm just in love with her, all the China girl. I hear my heart beating loud as thunder, so it starts crashing. I am a mess without my little China girl. Wake up in the morning, there's no China girl. I heard her heart beating loud as thunder. I'd see stars crashing. I felt tragic like I was my long grand home. When I look at my China girl, I could pretend that nothing really means too much. When I look at my China girl, I'm stumbling into town, just like a secret call. Visions on plastic as in my hand, I'm planting everyone. Isn't the world on my eyes? My little China girl, you shouldn't mess with me, I'll ruin everything you are. I'll give you dollar vision, I'll give you walls of blue, I'll give you a man who wants to rule the world. And when I get it signed, my little China girl says, oh baby, just shut your mouth. She says,
Giancarlo Onorato dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos.
Grazie.
Lo dicevamo prima, nel libro di Bob Marley è un sacco di citazioni, e ovviamente qualcuno rientra, lo troviamo citato più volte, e io non sono un bowologo, non so se esiste questa parola, ma per intendersi, però certe persone, certi artisti me li potevo immaginare che venissero più volte citati. Brian Eno 21 volte, ci sta. John Cage 8 volte, ci sta. I Kraftwerk 8 volte anche loro, ci sta. Iggy Pop 14 volte, ci sta. Bruce Springsteen una volta, ci sta. Quello che invece mi ha... beh, che ci azzeccano i due. Già tanto mi sembrava.
Li hai contati tu o hai visto dall'indice finale?
No, mica pirla, ho guardato in fondo.
Ah, okay. Sì, l'indice dei nomi. Sì, sì.
Ti va di culo che non ci sono i fans di Springsteen, sennò...
No, ma io sono uno springsteenologo.
Ma l'hai detto, hai capito?
No, l'ho detto nel senso che
un po' discutibile.
Tra i due non quelli che invece mi hanno lasciato un pochettino sorpreso sono James Brown citato 12 volte, cioè James Brown mi arriva in zona Champions, secondo dopo Brian Eno, Bob Dylan 12 volte anche lui. Allora, Dylan e James Brown.
Allora, Dylan, il primo accostamento, quello più semplice, c'è Song for Bob Dylan nell'album Hunky Dory, si chiama proprio così la canzone, c'è anche Andy Warhol, una canzone dedicata a Andy Warhol in quell'album, però per dire a proposito di citazioni, però... Se ascolti il primo Bowie è facile il riferimento perché era una sorta di cantante pseudo folk con una chitarra a 12 corde e quindi è da lì un po' che arriva, perché l'album Space Oddity, a parte Space Oddity, il resto è più o meno di quel tipo. James Brown... Adesso ricordo sicuramente che si parla del Live all'Apollo, quindi storico come sound, quindi che lui apprezza a un certo punto, e poi quando fanno il brano Fame insieme a John Lennon, quel riff viene poi celebrato dallo stesso James Brown e poi in generale viene insomma in qualche modo riconosciuto anche da quelli di una parrocchia fino allora diversa per Bowie, perché poi quel periodo soul funk è stato spesso sottovalutato, quello di Young Americans eccetera, invece secondo
ma
me
tu lo
è
sapevi che David Bowie aveva invitato John e Yoko la sera dell'8 dicembre 1980 sì. Perché lui stava facendo Elephant Man
sì.
A Broadway e le aveva riservato due sedie come quelle dove c'è mio fratello e la signora. Invece le sedie erano vuote.
Lennon 8 volte, comunque.
Sì, 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 è vero, sì.
Però ti è piaciuta quella roba? Sì. No, voglio dire, la casa editrice ha speso dei soldi per fare l'indice dei nomi.
Nomi sì, 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 no.
Saranno tutti
contenti. Meno la cosa di Springsteen. Sì. Io ho la direttrice che è una fan di Springsteen. Per fortuna la mia fede springsteeniana non è in discussione, perché sì. Sennò domani mi sentivo le mie. Ma invece... bianco fuori ma nero dentro, il sottoscritto, leggevo sul libro che la prima volta che Nile Rodgers ha sentito il provino di Let's Dance pensava fosse un brano country, poi è venuto
sì,
fuori
perché
quello
credo
che
gliel'abbia mandata con la chitarra, non so se proprio con la 12 corde, perché è un po' fissato con Bowie con questo, anche se poi in realtà i pezzi come Changes sono composti al pianoforte, cioè quindi anche lì non si limitava, però può essere... Però Nile Rodgers viene chiamato perché? Perché in quel momento, dopo la trilogia berlinese, Scary Monsters, dopo quel periodo lì, Bowie dice voglio un singolo da classifica, voglio un brano da classifica. Chi è il mago che sa portare subito i brani in cima alle classifiche? Le Freaks e Chic, Nile Rodgers. E soprattutto, spiega poi Paul Morley, dice perché era anche bravo in questo. Non la definirei un'arte, però insomma è una capacità che aveva Nile Rodgers. In questi brani il ritornello c'è subito all'inizio, e infatti Let's Dance parte prima con un breve inizio, però c'è subito proprio il ritornello, non c'è la strofa, e quindi lui vuole arrivare dritto al punto, e Nile Rodgers capiva tutto questo e quindi era l'uomo giusto, al momento giusto. Via Tony Visconti, entra Nile Rodgers. Poi pochi ricordano che Stevie Ray Vaughan suonava la chitarra su Let's Dance anche, che pure uno dice che c'entra lì, però c'era. E,
neanche male. Tra
no, esatto, no, la suona molto bene, però non è magari il suo pane quello per cui poi abbiamo ammirato Stevie Ray Vaughan. Però.
Beh, Rick Wakeman in Space Oddity.
Sì, grande. Sì, Rick Wakeman Space Oddity, Rick Wakeman suona anche il Mellotron, il Mellotron in Space Oddity, il piano in Life on Mars. Sì, era ancora Session Man, Rick Wakeman, poi diventerà Rick Wakeman.
Ezio, tra le passioni di David Bowie anche i viaggi erano l'essere nomade, come sappiamo nella sua biografia ha avuto un ruolo importante.
Beh, direi, ma sai cosa diceva Agatha Christie? I soldi meglio spesi della mia vita sono quelli spesi nei viaggi. Sottoscrivo, peraltro nel mio piccolo. E Bowie, ma ti ho detto, aveva una... Come dire, la cosa che mi ha sempre colpito di lui è proprio questa capacità di vivere l'arte a 360 gradi. Anche Ivan, no? Ne abbiamo parlato tanto con lui, perché da un certo punto di vista anche Bowie ha influenzato molti artisti italiani, no? Stesso Ivan Cattaneo, Renato Zero, Alberto Camerini, insomma, questi personaggi molto molto estrosi, molto eclettici, che però vivevano l'arte a 360 gradi, la moda, la pittura, la danza, no? Con Ziggy Stardust lui strinse questa collaborazione con Lindsey Kemp, un grandissimo coreografo, mimo, insomma, tutte cose che magari uno non sa, non si ricorda, ma lui ce l'ha sempre in mezzo a questo tipo di versatilità artistica che poi ha mostrato nella sua carriera musicale. Guarda che nel mondo della musica pop rock sono veramente ma pochissimissimi quelli che nel corso di tanti anni di carriera hanno saputo cambiare mondi, generi musicali, ma sempre rimanendo a livelli, e Bowie sicuramente, visto che tu usi ogni tanto per tua sventura analogie calcistiche, per tua sventura
ha segnato il Como,
ma vaffanculo. Questo è il solito il colloquio che abbiamo io e Agostoni da vecchi amici. Nel senso che lui è veramente sul podio da questo punto di vista, era sempre, insomma, nei primi tre, assolutamente.
Ne approfitto, una domanda pro domo mea, che organizzo i viaggi per Radio Popolare. Dovendo organizzare un viaggio a New York, oltre alle solite mete, il solito hotel, eccetera, eccetera, al 285 di Lafayette Street a New York, c'è una casa a tre terrazze affacciate su Soho che occupano il quinto piano di una vecchia fabbrica di caramelle convertita in condominio. Subito dopo la scomparsa di Bowie divenne una sorta di Lourdes laica. È ancora una cosa visitata oppure ha cambiato? No, certo. È stata venduta?
No, non è stata venduta, è lì, sono stato 2 mesi fa, io lo ero, alloggiavo lì vicino. Però la cosa che non tutti sanno è che Bowie e Iman, la sua signora, avevano una tenuta a Woodstock. Te lo dico perché nel 2000...
Quel Woodstock lì?
Woodstock quello lì, 3 Days of Peace, Music and Love. Nell'estate del 2015, quindi pochi mesi prima della morte, io ero a Woodstock e ero a cena con un amico, parlavamo dei musicisti che ancora vivevano lì e a un certo punto lui mi disse: ma sai che anche Bowie ha una casa qua nei dintorni? E poi aggiunse: è un po' che non lo vediamo, mi dicono che stia molto male. Sai, io ho preso questa informazione così, nel senso che poi non me la sono ricordata, ma 2 mesi dopo arrivò il comunicato dell'uscita del nuovo disco di David Bowie, Black Star, di cui appunto prima Andrea Milo ci ha fatto ascoltare Lazarus. E io pensai, vai, che cacchio mi ha detto Joe, no? Mi ha detto una stupidata. Anche perché di lì a poco arrivò anche la notizia che avrebbe fatto un tour mondiale. Questo, fai conto, era novembre/dicembre, poi uscì il video di Lazarus, eccetera, eccetera, e invece... Il 10 gennaio del 2016 ci fu invece la notizia della morte e mi ricordo che mandai un messaggino al mio amico, perché prima volevo dirgli: ma che cacchio mi hai detto? Poi invece dissi: avevi ragione.
Andrea.
Per cui c'è, te lo dicevo anche perché sì. Qualcuno dice, ma non è, questo è veramente rumors, qualcuno dice che le ceneri di Bowie siano state sparse nella tenuta di Woodstock.
Ah. Ma...
mi è stato detto, e qui io,
e qua,
di fronte a pochi eletti.
Chiedo ad Andrea se ci regala un altro brano.
Sì, come no. Volentieri.
Un brano eroico.
Eroico, bravo.
I will be king. And you will be queen. So nothing will drive them away. We can be them just for one day. We can be heroes just for one day. And you can be men, and I drink all the time, 'cause we love us, and that is a fact. Yes, we love us, and that is that. Though nothing will keep us together. We could steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say, I say. I wish I could swim like the dolphins, like dolphins can swim. Though nothing will keep us together, we could steal time forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. I will be king, and you will be queen. Though nothing will drive them away, we can be heroes just for one day. We can be us just for one day. I can remember standing by the wall and the gun shot above our head, and we kissed as though nothing could fall, and the shame was on the other side. We can be them forever and ever. We can be heroes just for one day. Ooh, we can be heroes. Oh, we can be heroes. Oh, we can be heroes just for one day. We can be heroes. We're nothing, and nothing will help us. Maybe we're lying, then you better not stay. But we could be safer just for one day.
Andrea Miró dal vivo nell'Auditorium Demetrio Stratos.
Grazie.
Una precisazione, perché sapete un po' come sono gli ascoltatori di Radio Popolare, no? Prima, quando Ezio aveva fatto notare che avevo sbagliato la pronuncia di Bowie, in momenti partiva uno standing ovation. Allora, a casa di sicuro c'è qualcuno che dice: ma cazzo, non doveva esserci anche Ivan Cattaneo? L'abbiamo detto, c'è la giustifica. All'influenza, tra l'altro Ivan ha appena pubblicato un libro molto bello e probabilmente sarà uno dei prossimi ospiti qua nell'auditorium con noi. Vi dicevo del file audio che ci ha mandato, ci ascoltiamo la seconda parte in cui
David Bowie è importante secondo me, perché ha fatto delle cose incredibili, ha trasformato quella, esce da quel pentolone della Swimming London, dell'arte musicale, che era quella dei Beatles e Rolling Stones, che avevano già intuito l'importanza dell'immagine, del look, di tutte queste cose. Lui questa cosa invece l'ha trasformata in vero e proprio teatro, in immagine, in sculture viventi. Basta pensare a alcuni suoi abiti, alcune sue genialate. Ma David Bowie non è solo questo, David Bowie è musica, 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 oltre Heroes, oltre Let's Dance o altre canzoni di grande successo, ma è molta ricerca, paragonabile quasi al John Lennon degli ultimi tempi. Quindi è un grande musicista, un grande trasformista, un grande artista che rimarrà sempre nella memoria di tutti noi. Tutti noi comunque gli dobbiamo qualcosa, perché se non ci fosse stato David Bowie non ci sarebbe Renato Zero, non ci sarebbe Ivan Cattaneo, non ci sarebbe Camerini, tantissimi altri artisti, insomma, italiani anche nel mondo, che hanno un po' seguito la sua scuola in modi magari differenti, però oppure i vari Achille Lauro oggi, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, la storia ce l'abbiamo sotto gli occhi, ce la godiamo, ce la conserviamo, perché sono personaggi che veramente hanno creato qualcosa di veramente straordinario e unico. Un abbraccio da Ivan Cattaneo e buon continuamento. Scusate, sono rincoglionito dalla febbre. Buon proseguimento di serata. Un abbraccio, ciao.
Un applauso a Ivan. Allora, abbiamo detto, siamo arrivati agli ultimi minuti, il libro di Paul Morley non è la classica biografia, però ovviamente ci sono anche parecchie pagine dedicate non solo all'aspetto artistico, ma anche all'uomo David Bowie, che tra l'altro, come si legge, rischiò di far parte anche lui del Club dei 27, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Robert Johnson, tutti coloro che se ne sono andati a 27 anni, lì non c'è entrato, ma quasi quasi si iscriveva anche lui.
Diciamo che fu un periodo, era quello che in cui lavorò a Station to Station 1976 e poi protagonista dell'Uomo che cadde sulla Terra, il film. Non fu scelto a caso poi in quel ruolo, perché era veramente alienato in quel periodo per l'uso, per l'abuso, forse meglio dire, di sostanze stupefacenti. Ci sono anche alcune collaborazioni che ebbe David Bowie che spesso non sono così celebrate, come abbiamo citato più volte Tony Visconti, ma tante altre. Carlos Salomar, il chitarrista del periodo proprio di Station to Station, della trilogia berlinese di Scary Monsters, prese proprio a cuore il periodo difficile di David Bowie e quindi lo accompagnava, quasi lo... se lo cresceva, si dice qua a Milano, immagino, no? Non so se proprio pronuncia milanese precisa, però ci siamo capiti.
Beh, abbastanza diciamo vicina.
Esatto, quindi era proprio molto attento in quel periodo, proprio perché sapeva che c'era un grande artista che doveva onorare anche in qualche modo gli impegni e voleva, quindi lo portava anche a casa magari a pranzo.
È il periodo di picco massimo di consumo di suoi di... è il Thin White Duke, cioè noi sì. Lo chiamiamo il Duca sì. Bianco, pensando che fosse invece era
che è durato
il White, era insomma legato a qualche sostanza
come personaggio, ma poi quel soprano il Duca sì. Bianco è spesso scolasticamente citato spesso per
c'è anche una bella prefazione che ha reso sì. più italico il libro,
duplice, se non ricordo male. Sì,
li ho messi insieme io.
Manuel Agnelli e
Paolo Fresu, il più grande jazzista italiano più conosciuto e amato a livello internazionale. Di Manuel, forse lo sapete, ha fatto per un anno e mezzo in teatro questa, diciamo, rivisitazione dell'ultimo lavoro incompiuto di Bowie, che si chiama Lazarus, appunto.
Musical.
Invece di Paolo Fresu ho scoperto una roba che non sapevo neanch'io, nel senso che nel 1969 era uscita sì. Space Oddity, ma Bowie, per strani giri, arriva in Italia e viene invitato a Monsumano Terme a un contest canoro e arriva secondo.
Non sai chi ha vinto?
Sì, un'artista sudamericana.
Sì, c'è scritto.
Francamente, sì, te la dico in francese, mai cagata, ma che non verrà neanche mai cagata successivamente. Però la cosa incredibile è che 50 anni dopo il comune di Mossumano Terme, non so se per ricordare o per scusarsi, ha chiesto a Paolo Fresu un omaggio a Bowie. E lui, che sapeva pochissimo di Bowie, sua moglie è una grande fan, lui adesso vive a Bologna, andò a vedere la mostra Bowie's, si innamorò comunque della cosa, non voleva fare la classica rivisitazione in chiave jazz del repertorio, per cui chiamò, non so, Petra Magoni come vocalist. Il progetto Heroes di Paolo Fresu comunque è ancora in giro.
Siamo arrivati al capolinea, io vorrei chiudere con un'ultima canzone. Ricordo ancora, abbiamo parlato questa sera di questo libro di Paul Morley e David Bowie,
Oltre lo spazio e il tempo,
le gemelle Kessler,
edito per i tipi della Oepli. Vi ricordo che settimana prossima continuiamo ancora con Bowie e domani daremo alle stampe gli artisti che formeranno questo supergruppo che si esibirà giovedì prossimo. Sarà poche chiacchiere, pochissime e tantissima musica. Questa sera la musica invece ha occupato solo un segmento della serata, però di altissimo livello. E con che cosa chiudiamo?
Absolute Beginners.
Vabbè. Grazie a coloro che, nonostante il tempaccio, lo sciopero e tutto, sono venuti nell'auditorium. E come sempre, chi ha acceso la radio a metà serata, c'è il podcast, potete riascoltare tutto quanto. Grazie, grazie, buonasera.
Nothing but to offer. There's nothing much to take. An absolute beginner. An absolutely sane. As long we are together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But we absolutely begin. With eyes completely open, our nervous always say, if a lonesome could fly over mountains, could laugh at the ocean just like a field, there's no reason to feel the hard times, to lay down the hard lines. It's absolutely true. Nothing much could happen. Nothing we can't shake. Oh, absolute beginning. With nothing much has to take. As long as it's still smile, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we are still a beginner. But the love is your love. We're certain to succeed if our son could fly over mountains, could laugh at the ocean just like the films. There's no reason to feel all the hard times, to lay down the hard lines. It's happening.